Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Come stai nel tuo cammino con Cristo? La Bibbia ci insegna ad esaminarci. Per esempio, leggiamo in 2 Corinzi 13, 5. Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi, a meno che non siate riprovati. Anche in Romani 12 troviamo un brano che ci comanda, effettivamente, indirettamente, però, di veramente valutarci. E dice, Romani 12, 3, infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Di avere un concetto sobrio, di non avere un concetto, no, io sto andando bene. No, bisogna avere un concetto sobrio e non presumere che stiamo bene. Non presumere che, ma no, sì, certo, devo crescere, ma sai, più o meno. No, dice, un concetto sobrio. Non dobbiamo credere di camminare bene se stiamo camminando male. Infatti, una base fondamentale per poter crescere in Cristo è di riconoscere dove non stiamo camminando bene. Cioè, la crescita che cos'è? Se non riconoscere i campi dove manco, in modo che posso crescere. Se io non vedo dove sto mancando, come stai andando? Abbastanza bene, non posso crescere. Perché non so dove crescere. E quando riconosco, no, qui e là non sto camminando bene. Bene, adesso tu puoi crescere. Spesso quando valutiamo come stiamo, usiamo un metro sbagliato. Un metro nostro. E questo ci fa credere che stiamo quello che non stiamo. Per esempio, qual è il metro giusto da usare? Vi dico quello che non è il metro giusto. Due metri sbagliati molto comuni fra credenti. Uno è quanto conosci di Dio e la verità e la dottrina. Tu puoi essere un studioso, tu puoi amare leggere e studiare e Dio ti ha dato un buon cervello, tu sei bravo, tu capisci, tu leggi la Bibbia, anche altri libri, e hai buona conoscenza e puoi anche condividere cose con altri. Ma questo non è un metro di come stai spiritualmente. Non è la tua conoscenza della Bibbia. Satana conosce la Bibbia. In Matteo 4, quando Gesù fu spinto nel deserto per la tentazione, Satana, per tentare Gesù, citava la scrittura precisamente. Satana è un esperto. La Bibbia parla in Atti 20, Paolo dice agli anziani della chiesa di Efeso, fra voi anziani sorgeranno lupi rapaci. Ma per essere anziano dovevi conoscere bene la Bibbia. Quindi, persone, non contando poi falsi insegnanti, che spesso conoscono la Bibbia molto bene, e ci sono quelli che non sono falsi, ma usano la Bibbia per convincere loro stessi per primo che stanno bene. Conoscenza della Bibbia non è il metro che tu stai bene. Un'altra cosa che non è il metro, un'altra cosa che tanti vedono è l'impegno che hai per il Signore. In ogni chiesa che noi abbiamo mai conosciuto, e io e Serena di chiese ne abbiamo conosciuto decine di chiese, C'è quella persona o quelle persone che sono i primi. Qualunque bisogno, sì, andiamo a vedere una chiesa e parlando con i pastori, ci sarà, oh, ma c'è il fratello Smith, o c'è il fratello Rossi, o la sorella McKenzie, quello che è. Loro sono sempre pronti. Infatti, fanno qualunque bisogno, si mettono da fare. C'è sempre questo. Ma ci sono tanti non credenti che trovano soddisfazione nel fare. Basta guardare ai cerchi, circoli, che fanno cose per i bambini, quelli che allenatori di calcio per bambini, o questo o quell'altro, o quelli per gli handicappati, o per gli animali. E tu trovi persone che si offrono, sono i primi a offrirsi. Un grande impegno non vuol dire nulla della tua condizione spirituale. Si può essere molto impegnato nelle cose di Dio e andare molto male, perfino non essere salvato. Un esempio di questo nella Bibbia troviamo in Matteo 7. Giudizio del mondo. Il giudice Gesù Cristo parla di come sarà al giudizio e lui dice, vi leggo Matteo 7, 21 a 23, Gesù parla. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? E nel tuo nome schiacciato demoni? E fatto nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Queste persone erano impegnate molto per Cristo e non erano neanche salvate. Questo perché non facevano la volontà di Dio. Ma scusami, erano impegnati. Cos'è la volontà di Dio? Anzi, Gesù ha detto, per entrare in cielo bisogna fare la volontà di Dio. Non è buone opere? No, non sono buone opere. Lascia a Gesù Cristo dichiarare qual è la volontà di Dio. E questo troviamo in Giovanni capitolo 6. Gesù aveva moltiplicato il pane e il pesce e il giorno dopo la gente va in cerca di Gesù e Gesù dice questo alle persone che lo cercano. Giovanni 6, 26 a 29. Gesù rispose loro e disse, in verità vi dico, che voi mi cercate, non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero allora, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose e disse loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Qual è l'opera di Dio? Qual è la volontà di Dio? La volontà di Dio è di veramente credere in Gesù. Questo è l'opera di Dio per essere veramente salvato. Il metodo di come stiamo andando è tutto fondato su veramente credere in Gesù Cristo. Ma cosa vuol dire credere in Gesù Cristo? Ma crediamo tutti in Gesù Cristo. Attenzione, cosa vuol dire? Si parla sempre di avere fede in Gesù. Bisogna credere, il giusto vivrà per fede. Ma cosa vuol dire? Cos'è la vera fede in Gesù? La vera fede in Gesù è fondata sulle verità di chi è Gesù, certamente. Non si può credere in Gesù e avere un concetto storto di Gesù. Non stai credendo in Gesù, stai credendo in un'idea tua. No, devi capire chi è Gesù e si capisce dalla Bibbia. Però credere in Gesù va molto oltre conoscere le verità di Dio e essere d'accordo. La vera fede in Gesù, la fede di cui parla la Bibbia, è confidare in Cristo Gesù. Vuol dire appoggiarti su Gesù Cristo totalmente per tutta la vita. In altre parole, confidare in Gesù Cristo vuol dire aggrapparti a Cristo. giorno per giorno, credendo che solo Lui quel giorno può salvarti. La salvezza non è, ma io ho creduto in Gesù già 15 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa. No, e mi aggrappo a Cristo, coscientemente vedendo in Lui, Gesù, tu sei la mia giustizia. Senza di te sono perduto, perché Dio è santo ed io pecco. Tu sei la mia giustizia oggi. E non solo. La vera fede in Gesù Cristo vuol dire non appoggiarti sul tuo intendimento, perché tu credi in Lui. Proverbi 3 dice non appoggiarti sul tuo intendimento. Se io mi appoggio sul mio intendimento, non sto camminando per fede. Mi fido di me. Mi fido dei miei pensieri, non di quello che Gesù dice. E quindi se mi trovo così, devo smettere di fidarmi di me stesso. Veramente credere in Gesù vuol dire veramente vedere Gesù come la tua giustificazione. E questo ti porta per forza ad amare Gesù. Non puoi credere in Gesù e non amare Gesù. È impossibile. Se tu non ardi per amore per Gesù, non credi veramente in Gesù Cristo. Quindi, la vera fede. Ma io allora non sono salvato. Allora credi in Gesù oggi. Credi in Gesù oggi. Quindi la vera fede non è solo conoscere i fatti intellettuali e credere quei fatti. Satana conosce e crede i fatti di Gesù. Satana crede pienamente, senza dubbi, che Gesù è il Cristo. Chi erano i primi a riconoscere Gesù come il Cristo, il Santo di Dio? I demoni. Non dubitano, non negano. Loro sanno chi è Gesù. Credere i fatti di Gesù non è credere per la salvezza. E quindi, ripeto, che veramente credere in Gesù, la fede che salva, è una fede in cui io affido la mia vita a Gesù Cristo. Oggi non mi alzo dicendo cosa devo fare, cosa devo io fare. Mi alzo dicendo, Signore, Tu sei la mia salvezza, Tu sei la mia giustizia. Guardo a te, io inizio questa giornata salvata, perdonata come persona, perché io ho te. Questo è fede in Gesù Cristo. Gesù, sei tu che mi salvi dal tormento eterno, sei tu che mi salvi per entrare nella presenza del Padre, che tu sei la mia santificazione. Quindi la base di poter stare saldo nella fede è veramente confidare in Gesù Cristo, che ti porta a amare Gesù Cristo, che ti porta a dimorare in Gesù Cristo. Allora, torno alla domanda di prima. Qual è il vero metro per capire come stai spiritualmente? Ho spiegato che non è quanto tu fai per Dio. Ci sono tanti che arriveranno al giudizio scoprendo di non essere mai stati salvati e avevano vissuto pienamente per Dio, in un certo senso, per tutta la vita. Non è quanto conosci la Bibbia. Ci saranno tanti studiosi che non sono salvati. Il vero metro della nostra condizione spirituale, il metro per come stiamo, è quanto il nostro cuore arde per Gesù Cristo. Il vero metro è quanto Gesù è prezioso per te. Il vero metro è quanto siamo focalizzati su Gesù Cristo. Quando il nostro cuore arde veramente per Gesù Cristo, non possiamo non parlare di Cristo con altri. Quando il nostro cuore arde per Gesù Cristo, sentire parlare di Dio mi attira. Metto giù quello che sto facendo. Metto giù il libro che stavo leggendo. Voglio sentire qualcun altro parlare del mio Signore. Ci eccita, ci stimola, ci soddisfa. Questo è il metro di come tu stai spiritualmente. Vorrei leggere alcuni brani che sono esempi. La Bibbia ci dà esempi da evitare e esempi da seguire. E vorrei leggere alcuni esempi da seguire, da imitare. E voglio dirvi subito, non devi pensare, ma io non ci sono lì, allora non sono neanche salvato. No, se non sei lì, mettiti ad arrivare lì e parleremo di quello, Dio volendo. Guardiamo all'esempio di queste persone. Inizio con un brano ben conosciuto, che sarebbe Luca 10, quando Gesù va in casa di Maria e Marta. O forse è meglio dire Marta e Maria, evidentemente Marta era quello principale, la sorella più grande. Stanno viaggiando, questi conoscevano già Gesù e Gesù ferma con i suoi discepoli, quindi sono almeno in 13 almeno, per essere ospitati. Quindi c'era da fare, arrivano 13 persone e devi fare una grande cena, immagino per loro, ci vuole tempo, ci vuole impegno. E Maria e Marta sono lì per ospitare Gesù. Leggo, e notate che Gesù innalza Maria. E Gesù a noi dichiara, fate come Maria. Allora io devo usare, ma io vivo come Maria? Perché Gesù mi dice, quello è l'unico modo di vivere. Qualunque altro modo è sbagliato. Ok, leggo. Luca 10, 38, 42. Mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutto presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse, «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata solo a servire? Dille dunque che mi aiuti!» Ma Gesù rispondendo le disse, «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. E Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Non possiamo mettere troppo enfasi sul fatto che Maria si sedeva ai piedi di Gesù e ascoltava, pendeva dalle labbra di Gesù. E Gesù innalza Maria come esempio dicendo una cosa in tutta la vita una cosa sola è importante ed è la parte che Maria ha scelta. E chi prende quella parte non la perderà, tutto il resto che voi vi lasciate prendere vi sarà tolto e avrete una vita sprecata. Gesù sta dicendo quello. Marta si impegnava per il Signore e Gesù effettivamente ha rimproverato Marta dicendo hai scelto la via sbagliata. Tu vivi impegnandoti per me, hai sbagliato Marta. Non è quello che voglio da te. Voglio un cuore che arde per me come Maria. Questo per me e prego per ciascuno di noi è una forte esortazione. Che quello che Dio desidera in noi non è un grande impegno di fare per Lui, non è, io devo conoscere meglio, sempre meglio la Bibbia, per quanto è importante conoscere la Bibbia, per quanto è importante fare, ma non è la cosa importante. La cosa importante è una cosa, essere presa con la persona di Gesù Cristo. In tutto il Nuovo Testamento la persona che rende questa verità più chiara è l'esempio dell'Apostolo Paolo. Nessuno faceva più di Paolo. Guardate come Paolo descrive se stesso, in verità, confrontandosi con gli altri apostoli, dicendo io mi affaticavo più di loro. Guardate, vi leggo in 1 Corinzi 15, 9-10. Io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio sono quello che sono. E la sua grazia verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Paolo dichiara che aveva faticato più di tutti gli altri apostoli e diceva la verità. Lui dice altrove che lavorava giorno e notte, notte e giorno. Però quello che distingue Paolo non è il suo grande impegno, è quanto il suo cuore era fissato su Gesù Cristo. Questo è quello che dobbiamo imitare. Per capire il cuore di Paolo, leggiamo il brano che conosciamo, ma voglio leggere dicendo, Signore, tu vuoi che io sia così? Filippesi 3, leggo da versetto 7. E notate questo. Nessuno aveva la conoscenza che aveva Paolo. Non solo non c'era nessuno che si impegnava quanto Paolo, nessuno conosceva quanto Paolo di dottrina. Quindi Paolo si impegnava più di tutti. Paolo conosceva più di tutti. Quindi, entrambi questi campi, Paolo era l'esempio esemplare sopra tutti. Eppure Paolo dice, no, non imitatemi in quello, imitatemi in questo che sto per dirvi. Che sarebbe Filippesi, capitolo 3, dal versetto 7. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenute una perdita a causa di Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quello che deriva dalla fede di Cristo. La giustizia che proviene da Dio mediante la fede per conoscere Lui, Cristo, e la sua potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo posso giungere alla risurrezione dai morti, non che io abbia già ottenuto il premio, ossia già arrivato a compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Una cosa faccio. No, non mi impegno, non sono studioso, una cosa faccio. Cerco più di Cristo. Cerco più di Cristo. Gesù Cristo era il tesoro totale di Paolo. Io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, è Cristo che vivo in me. Una cosa solo importava a Paolo ed era la stessa cosa che importava a Maria, sorella di Marta. La domanda è la stessa cosa per te? Questo è il metro che dobbiamo usare per rispondere alla domanda. Come sto spiritualmente, veramente? La domanda. Chi è Gesù Cristo per te? Quanto sei fissato su Gesù Cristo? Non importa quanto fai, non importa quanto sai, importa chi è Gesù Cristo per te. Il tuo cuore arde per Cristo? Tu sei preso con Cristo? Oppure sei preso con le faccende, sei preso con i problemi, sei preso con sciocchezze, sei preso con il fatto che tu riesci a fare tanto, sei preso con la conoscenza, sei preso con questo o quell'altro. sei preso con qualche rapporto che va bene o che va male. L'unico modo di stare bene nei confronti di Dio è di essere totalmente preso con la persona di Gesù Cristo. In secondo Timoteo 4, leggiamo una descrizione di chi sono i veri salvati e questo onestamente mi scombussola. Perché non viene dato in forma di né esortazioni né comandamento. È dato come descrizione di chi sarà salvato. Secondo Timoteo capitolo 4, versetto 8. E quando capisco quello che Paolo sta dicendo, dice: Signori, questo spaventa? Vieni dato come ecco chi sono quelli che arriveranno in cielo e nessun altro. E Paolo, parlando del fatto che stavo per morire, dice: Per il resto, mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. La corona della giustizia non è un premio speciale per pochi, è la salvezza. Se non hai la corona della giustizia di Cristo, tu non sei salvato. E Paolo dice che i veri credenti sono quelli che amano l'apparizione di Gesù. Un frutto di essere salvato è di amare l'apparizione di Gesù. Un vero credente ha il cuore che desidera Cristo. Si sveglia: Oh Signore, tu sei mio ed io sono tuo. Cantico dei Cantici descrive quel cuore. Desidera ardentemente lo sposo. Paolo non dice i veri credenti e c'è una corona di giustizia per quelli che hanno amato la verità, no? Non dice c'è una corona di giustizia per quelli che si sono messi da fare, no? C'è la corona di giustizia per quelli che hanno amato l'apparizione di Gesù Cristo. Ci sono tanti brani che parlano di questo. Per esempio, Romani 8, 23 descrive i veri credenti sono quelli che vogliono vedere Cristo che ritorna sapendo quello che succederà. E ho scelto alcuni brani fra tanti e dico Romani 8, 23 e non solo esso, ma anche noi stessi che abbiamo le primizie dello Spirito, noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Noi aspettiamo quella redenzione che succederà quando Cristo arriverà. Ardentemente. In Tito 2 leggiamo una descrizione dei veri credenti. Notate che anche qui sono descritte come coloro che aspettano l'apparizione di Gesù Cristo. Il loro cuore è fissato su Cristo. Ogni giorno si alzano guardando: Cristo sarà oggi, tornerai oggi, voglio vederti. Leggo quello che leggiamo in Tito 2, 12-13. La grazia di Dio ci insegna a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza è l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Aspettando, desiderando, amando l'apparizione di Gesù. Questo è un metro di uno che è salvato e in buona salute. La Bibbia chiude con Apocalisse 22:20. Gesù dichiara di venire presto e Giovanni chiude con le parole che rispecchiano chi ama l'apparizione di Gesù. Vi leggo: Colui che testimonia queste cose dice: Sì, vengo presto. Amen. Sì, vieni, Signor Gesù. In greco la parola Maranata. Vieni, vieni. Questo è quello che grida il cuore di di uno che è salvato e c'è il frutto della salvezza. È una fervente preghiera. Prego che sia chiaro che l'unico cuore giusto per un vero credente non è un cuore di uno che, wow, lui fa tanto, sempre disponibile per tutti. Non vuol dire niente. Wow, lui veramente conosce o lei conosce la Bibbia benissimo. Wow, qualunque domanda. Non è quello il metro. Il metro è che quella persona ha un cuore che arde per Gesù Cristo, che desidera Cristo, vuole vedere Cristo, ama l'apparizione, sogna quello tutti i giorni. Non vive per servire Cristo, non vive innamorato delle dottrine, apprezza le dottrine perché aiutano a vedere Cristo, ma vive per Cristo, desidera Cristo. Voglio leggere alcuni brani dei Salmi. Questa non è una posizione solo del Nuovo Testamento, è anche dell'Antico Testamento. Vi leggo io 5 Salmi. Salmo 16:11, 37:4, 63:1, 73:25 e infine 84:2. E ci sono tantissimi altri. Alcuni preferiti miei, ma leggo questi. Ha preso quasi a caso che ci sono così tanti. Tu mi mostrai il sentiero della vita. C'è abbondanza di gioia alla tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Prendi il tuo diletto nell'eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco. Al mattino, l'anima mia è assetata di te, a te anella la mia carne intera arida e riassa senza acqua. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero altri che te. L'anima mia anella e si strugge per il cortile dell'Eterno. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Se notate, in questi e tanti, tanti altri brani, il cuore che arde per Dio, per il Signore, per Cristo. Questo è il frutto della vera salvezza. Allora, è possibile essere salvato e messo male, ma è fondamentale cambiare direzione. Se questo frutto manca nella tua vita, devi capire qualcosa non va e devi cambiare qualunque cosa, costa quello che costa, per poter desiderare Cristo di più. Se tu ti esamini e tu riconosci, no, quello non è il mio cuore, o è ben poco, c'è qualcosa ma ben poco, cosa devi fare? Cosa devi fare per avere quel tipo di cuore? Cosa devi fare? Tu dici, Marco, io non mi serve tanto tempo, io già riconosco, quello non è il mio cuore. O forse non lo vedi, ma nei prossimi giorni, settimane, esaminandoti, è importante fare. No, io credevo di stare bene, ma adesso che mi guardo veramente nello specchio della parola di Dio, no, no, non è il mio cuore. Ok, se o adesso o un domani ti raffreddi, cosa devi fare prima di tutto? Primo passo, fondamentale, qual è? Primo passo è riconoscere che sei messo male. Non puoi mai crescere e migliorare finché non riconosci la tua condizione, onestamente. Eh sì, è vero, no, dovrei crescere di più. Tu non hai capito. È come un uomo che dice, no, no, io vado all'inferno, sì, no, no, ho capito, io vado all'inferno, tranquillo. Una persona che dice, io vado all'inferno, lo so, ed è tranquillo, non ha capito. Lo sa come parole. Lo sa intellettualmente, ma non ha capito le sue parole. E per te di dire, Eh sì, questa è la mia condizione, io manco tanto, dovrei, non hai capito. Prega Dio, Signore, scuotimi, fammi qualunque cosa, ma fammi capire la mia condizione. Seconda cosa da fare quando riconosci, no, io non ho quel cuore. Esaminati onestamente per riconoscere quali sono i peccati della tua vita che non stai confessando a Dio. Perché se il tuo cuore non arde per Cristo, vuol dire che arde per qualcos'altro. Dio ci ha creati in tal modo che il nostro cuore arde sempre. Allora, attenzione, può essere per cose banali. C'è la persona che arde per una cosa per 5 minuti e passa un altro, passa un altro, passa un altro. E quindi, ma no, il mio cuore non arde perché non è fissato su una cosa. Ma il cuore arde per 20 secondi su questo e 20 su quello. Può essere qualcosa che tu lo sai benissimo, è l'approvazione degli uomini, o qualcosa dove ti vedi bene, o può essere qualcosa di materiale, può essere esperienze. Ma Dio ci ha creati con un cuore fatto per adorare e per ardere. E quindi abbiamo tutti un tesoro. Può darsi, oh Signore, toglimi i problemi. Quello è ardere. Tu ardi per una vita con meno problemi. È quello dove sempre tornano i tuoi pensati, perché Maria, i suoi pensieri tornavano sempre a Cristo. Paolo era molto impegnato, ma i suoi pensieri tornavano sempre a Cristo. Poverino, quando scriveva, non scriveva bene, si interrompeva, discorsi per dire gloria a lui. Paolo non poteva scrivere e restare sull'argomento senza interrompersi per parlare di Cristo, perché il suo cuore tornava sempre a Cristo. Dio ci ha creati così. Quindi devi riconoscere, Signore, il mio cuore non arde per te. Ok, per che cosa sta? Su che cosa è focalizzato? Voglio confessarlo come un idolo, anche se in sé è una cosa buona. Però può essere la famiglia, può essere il ministero, però mi prende il posto di Gesù Cristo. Un'altra cosa, quando il mio cuore non arde per Cristo, non solo arde per qualcos'altro, ma di solito ho dei peccati nella mia vita che non sto confessando. Può essere qualcosa di molto palesato, immoralità, mentire, rubare, o può essere un atteggiamento. Può essere una forma di orgoglio molto subdolo, che gli altri non riconoscono. Comunque sia, solitamente quando noi non abbiamo un cuore focalizzato su Cristo è perché abbiamo peccato che non stiamo confessando. Allora, molto spesso, quando abbiamo peccato che non stiamo confessando, succede che neanche lo riconosciamo, perché ormai fa parte del nostro carattere. Ormai viviamo così. Può essere pigrizia, può essere modo di parlare, può essere lamentarmi, può essere concupiscenza. Cioè, abbiamo il modo di agire, di scattare, è normalissimo, neanche ci pensiamo. Quindi mi esamino e dico, ma non è che vedo qualcosa. E vi dico un'altra cosa. Abbiamo bisogno di altri credenti nella nostra vita. Credenti con cui abbiamo rapporti stretti, potrei dire quasi intimi, credenti con cui ci apriamo, non aspettando che ci fanno mille domande, ci apriamo noi, condividendo il cuore al punto che possono dire, sai, io percepisco dell'orgoglio nel modo che tu stai parlando, o percepisco questo, o sai, tu parli tanto di quello, sembra proprio che sia un tesoro per te. Cioè, abbiamo bisogno di altri credenti con cui abbiamo stretti rapporti, non di godere bel tempo insieme, una bella cena, no, tempo di condividere di cuore di Cristo. Perché se il mio cuore non arde per Cristo e mi metto con te e ci apriamo di cuore, tu riconoscerai che il mio cuore non arde per Cristo. E puoi dirmelo. Sai, Marco, grazie che hai scelto di prendere tempo insieme, ma sai cosa ho notato? Hai parlato di dottrina, hai parlato di quello che stai facendo per Dio, ma non ho sentito non ho sentito un cuore per Dio. Non vedo che tu sei preso per Dio. Ti stai esaminando? Come? Io non preso per Dio? Ma io, la mia giornata è piena di Dio. Come mi parli, sembra che tua giornata sia piena di opere per Dio, ma non di Dio. Abbiamo bisogno di persone nella nostra vita che possono aiutarci a conoscerci, perché spesso non conosciamo noi stessi perché il nostro cuore è insanamente malato, ingannevole più di ogni altra cosa. Quindi ci serve riconoscere le nostre condizioni e confessare i nostri peccati. Terza cosa che ci serve, ed è fondamentale, per poter avere un cuore che arde per Cristo, dobbiamo guardare a Cristo. Cioè, se c'è un tramonto meraviglioso, ma tu non guardi quel tramonto, o dai uno sguardo di 15, 10, 3 secondi, oh sì, e guardi giù pensando a questo che stavi facendo prima, il tuo cuore non sarà meravigliato di quel tramonto, per quanto può essere stupendo. Per essere colpito della bontà di un piatto di cibo fantastico, meraviglioso e squisito, tu devi mangiare quel piatto. Tu puoi sentire, aver sentito dire di quel piatto, ma se tu non prendi la forchetta, quello che è, e mangi, tu non dirai che buono, che buono. Ed è la stessa cosa con Gesù Cristo. Per essere presi di Gesù Cristo, per essere meravigliato di Gesù Cristo, per essere innamorato di Gesù Cristo, tu devi vedere Cristo. Tu devi scegliere di togliere altri pensieri e pensare a Cristo. Vedete una cosa, Gesù Cristo è meraviglioso. Gesù Cristo è glorioso. Gesù Cristo è tutto quello che il nostro cuore potrebbe mai desiderare e infinitamente di più di quello. Gesù è tutto quello. Però se non stai guardando a Gesù Cristo, non vedrai tutto questo e il tuo cuore non sarà ardente per Lui. Quindi, che cos'è che ti ostacola da veramente guardare a Gesù Cristo? È pigrizia? È una vita troppo presa con impegni per Cristo? È una vita troppo presa con le faccende? È una mente troppo presa con pensieri tuoi? Cose brutte o cose buone? Non importa quello che sia. Devi trovare il modo di riempire i tuoi pensieri con la persona di Gesù Cristo. Questo non vuol dire andare a vivere in un convento. Ok, devo lasciare il lavoro, non curo più la famiglia, lascio il mondo. No, non vuol dire quello. Ma tu devi cibarti delle verità di Dio tutti i giorni e poi non solo. Tu devi, quando chiudi la Bibbia, non devi smettere, tu devi scegliere di pensare alle cose di Dio tutto il giorno. Ma non basta. Serve qualcos'altro. Tu devi anche prendere tempo con altri credenti con cui puoi parlare onestamente di Dio. Se leggiamo la Bibbia, Efesini 4 è un ottimo brano, ma no, non è mica l'unico passo. Parla del fatto che la crescita, l'edificazione del corpo avviene solamente quando il corpo è ben legato insieme. Colossesi 3, 17 dice che la parola di Cristo dimora in voi come? Copiosamente parlandovi, istruendovi a vicenda. Ci sono tanti brani che parlano di questo. Quindi è fondamentale per avere un cuore fissato su Cristo avere stretti rapporti con credenti con cui parliamo insieme delle cose di Dio in modo di cuore. Se tu non hai quello, tu non avrai un cuore focalizzato su Cristo. Puoi essere esperto nella dottrina, puoi essere impegnato per Dio, ma non avrai un cuore ardente per Dio. Abbiamo bisogno di sentire quello che gli altri stanno vedendo di Cristo come loro hanno bisogno di sentire quel che noi stiamo vedendo. Questo è fondamentale ed è il piano di Dio. Perciò torno alla domanda che ho fatto all'inizio. Come stai spiritualmente? Come stai camminando veramente? E la risposta dipende da se Gesù Cristo è il tuo tesoro o no. Quello che determina la mia condizione spirituale e la tua condizione spirituale è chi è Gesù Cristo per te veramente. Solamente se Cristo è il tuo tesoro. Solamente se hai un vero profondo desiderio di avere più di Cristo. Solamente se tu non vedi l'ora di vedere Cristo, allora stai bene. Questo è il metro. E se questo non è il tuo cuore, tu non stai bene. E non serve essere più impegnato. Non serve avere più dottrina, in quanto non è quello che ti manca. Tu camminerai bene solamente se hai sempre più desiderio per Cristo. Quindi vi lascio un'esortazione che viene da Dio. A ciascuno dico, cerca Dio in Cristo Gesù. Cercalo con tutto il tuo cuore. Non lasciare che alcuna cosa sia un ostacolo fra te e Cristo. Marta aveva l'ostacolo di servire Cristo. Scusate, più bello di quello? Servire Cristo era un ostacolo per Marta di avere Cristo come tesoro. E Gesù ha rimproverato lei per questo. Avere un testone di cervellone di conoscenza biblica, per quanto la Bibbia è importante, però in sé non è la stessa cosa che amare Cristo. Quindi, riconosci cosa è che mi ostacola, su che cosa è focalizzato il mio cuore. Ho peccati che non sto riconoscendo e confessando. Il fatto di non avere un cuore per Cristo è un peccato. Ma grazie a Dio, cosa c'è? Cosa c'è in Cristo nel suo ruolo come avvocato? Figlio eletti, vi ho scritto queste cose affinché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre. Ed egli è la propiziazione per i nostri peccati e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Riconoscere, no, quel cuore. Non devi disperarti, devi ravvederti e cambiare strada. Facciamo quello. Dimoriamo in Cristo, essendo ripieni di Spirito Santo, avendo Cristo come desiderio del cuore, e allora avremo una vita che porta frutto per l'eternità. Preghiamo. Signore, io non posso parlare per tutti, ma posso parlare per me. Io voglio più di Cristo di quello che ho. Io voglio desiderare Cristo più di quanto lo desidero, Padre. Io ho pregato quello prima, è la mia preghiera. Non mi interessa fare cose per te, non mi interessa essere pieno di conoscenza. Io voglio desiderare più di Cristo. E ti prego di operare in me e in ciascuno affinché possiamo vedere l'inganno di non esaminarci onestamente. E ti prego che possiamo ravvederci quando ci mostri che il nostro cuore non è ardente per te, che possiamo riconoscere l'offesa di non amare la tua apparizione. Sì, Padre, opera in noi. Ma io ti ringrazio che se questa è la nostra preghiera di cuore, tu opererai in noi. Non siamo soli. E quando riconosciamo un cuore che non arde, che quindi è un cuore di peccato, c'è Cristo Gesù l'Avvocato, c'è il perdono. E tu non solo ci perdoni, ma ci purifichi da ogni iniquità. Non c'è da disperarci, c'è da confessare e cambiare. E ti ringrazio. Quindi ci mettiamo davanti, mostraci i nostri cuori, ma dobbiamo anche noi scegliere di impegnarci ad esaminarci per avere un concetto sobrio. Voglio più di Cristo e prego che ognuno qui vorrà più di Cristo. Oh, che beata è quella persona. Vogliamo essere beati. Nel nome di Cristo Gesù e per la tua gloria ti prego questo. Amen.
preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.